Nettamente Net, un programma di divulgazione scientifica sui net con il dottor Piero Ferolla e Angela Celesti.
Buon pomeriggio radioascoltatori di Net Web Radio, e stiamo qui in studio col dottor Piero Ferolla per la seconda puntata del terzo ciclo di Nettamente Net. Piero,
buonasera, buonasera, benvenuti quindi a una nuova ripresa del ciclo post estivo di Nettamente Net. Stasera abbiamo un ospite molto gradito. Siamo reduci dal convegno, dal 21esimo convegno nazionale, no? Che è stato un grande successo sia in presenza sia a distanza. Abbiamo avuto la stessa persona che sentiremo tra poco anche ospite qui a Montefalco, e quindi l'altra settimana avete sentito un po' di quelli che sono stati un po' di estratti di anticipazioni del convegno. Poi nelle prossime puntate avrete anche modo di ascoltare con una buona qualità dell'audio anche i singoli interventi, e si è affrontato argomenti molto interessanti dal lato pazienti, qualità di vita, gestione degli effetti collaterali, molti di questi aspetti che difficilmente trovano uno spazio. E quindi direi che possiamo
Chiamare qui al telefono, ma so che è già in collegamento Anna La Salvia, la dottoressa Anna La Salvia, oncologa che lavora all'Istituto Superiore di Sanità. Salve dottoressa.
Buonasera, salve a voi, è un enorme piacere essere qui con voi e avere questa opportunità.
Bene. È stato un arrivederci perché praticamente ci siamo viste non da poco. Bene, io intanto passerei la parola a Ferolla, così ci introduce un pochino l'argomento di oggi.
Allora, oggi parleremo un pochino di argomenti vari con la dottoressa La Salvia, e parleremo un pochino, come al solito, come ci piace fare, anche di quello che è stato un po' il suo excursus scientifico, che ovviamente è ancora in corso e che però rende molto bene l'idea di come spesso dietro la vita di un ricercatore, di un clinico, ci siano anni di studio, di approfondimenti, di conoscenze di colleghi diversi, di realtà diverse, ed è la ragione per cui da sempre diciamo che un conto è andare su Google e digitare una risposta su una patologia, su qualsiasi aspetto della medicina, dove inevitabilmente trovate delle informazioni che sono non filtrate, quindi frutto di una singola molto asettica risposta, dove a volte c'è tutto il contrario di tutto. E un conto è quello che vi può dire una persona che da una vita ha investito i suoi studi, i suoi sforzi su questo. Attualmente Anna, tu lavori all'Istituto Superiore di Sanità?
Sì, da due anni, nel centro per la valutazione dei farmaci fondamentalmente. Quindi noi nel nostro reparto ci occupiamo proprio di assessment, di valutazione regolatoria dei trials di fase 1 prevalentemente.
Perfetto.
Ed è un'attività importante.
Assolutamente, perché vogliamo ricordare ci sono queste quattro fasi dei trial clinici. La fase 1 è quella in cui si va a verificare per la prima volta.
Sì, è quella in cui si va a verificare per la prima volta nell'uomo una nuova molecola, un nuovo farmaco, e quindi è una fase essenziale per lo sviluppo, però è una fase molto delicata alla quale bisogna prestare molta attenzione ovviamente per i possibili effetti collaterali. Quindi sostanzialmente il focus principale è quello sulla sicurezza, no, dei farmaci che andiamo a sviluppare.
Assolutamente.
E poi ovviamente anche l'efficacia in quella specifica popolazione di pazienti.
Ma soprattutto, ecco, la fase 1 è ovviamente tutti gli alert sono sulla sicurezza, perché è un farmaco che non è mai stato utilizzato o non è stato mai utilizzato magari per quell'applicazione, e quindi anche quando le unità che nei vari ospedali si occupano di fase 1 sono molto attente su proprio la gestione, la possibilità di ricoverare un paziente se insorge un effetto collaterale nuovo oppure gestibile che non si può gestire in via ambulatoriale. Quindi diciamo è la prima di una fase, poi si va alle fasi 2, alle fasi 3. La fase 3 è quella che poi porta alla sottomissione agli enti regolatori, per cui se il farmaco farmaco ha superato una fase 3 con dati importanti, significativi dal punto di vista statistico, poi entra nell'applicazione. Però c'è tutto quello che precede, che adesso poi torneremo a parlare. Però facciamo, allora, questo è stato il tuo approdo attuale, quindi sei a Roma come base,
sì.
Giusto?
Sì, sì.
Però hai una storia bella dal punto di vista di investimenti. Vogliamo ricordare, allora, tu ti laurei la prima in medicina?
Sì.
Dove? Sì, sì. In che università?
Allora, esatto, bisogna spiegare questo. Allora, io sono nata in Veneto, anche se chiaramente dal cognome, un po' dal modo di parlare, si intuisce che non sia del tutto veneta,
sì.
Perché i miei genitori sono campani.
Sì.
E per motivi di lavoro, sono insegnanti entrambi di storia del latte al liceo, alle scuole superiori, sono trasferiti in Veneto. E
sì.
Quindi io sono nata a Vicenza.
Okay.
E per motivi appunto geografici ho iniziato il mio percorso a Padova.
Quindi hai fatto l'università a Padova.
Sì.
Come mio padre, quindi vedi che alla fine il mondo è picco. Che è una, sì, delle università storiche, con quella sede centrale,
sì,
meravigliosa, che è il Bo, no? Come...
Esatto, ci si laurea con il papiro, con tutta la farina tra i capelli.
Sì, sono ancora una di quelle...
Padova.
Sì, le tradizioni universitarie sono ancora conservate, come succede un po' a Siena, come in quelle piccole università o nelle università che hanno una grande storia, insomma. Quindi
sì.
Effettivamente sì. Quando si entra in alcuni dei punti, lì c'è la cattedra di Galileo Galilei, c'è la parte vecchia del Bo, che è veramente, c'è il tavolo anatomico.
Esatto,
di Morgagni,
sì.
Dove appunto si facevano le prime lezioni, insomma è una di consiglio, perché è visitabile anche per chi non è della facoltà, c'è un accesso anche per i turisti in orari, quindi di andare anche solo chiunque va verso Padova, di andare a fare una passeggiata dentro l'università. Quindi la prima laurea tu te la prendi a Padova.
Sì, essendomi iscritta a medicina, in realtà dopo un'estate di grande indecisione, perché ho fatto il liceo classico e fondamentalmente alla fine il liceo classico mi piacevano un po' tutte le materie, ma soprattutto quelle umanistiche, e in particolare filosofia, quindi
okay.
In realtà ero più orientata tra lettere antiche, comunque filosofia, e poi do una serie di colloqui con i miei genitori, ma soprattutto mio papà, arrivavamo a questa conclusione, cioè mi disse: ma perché non, cioè, bellissima la filosofia, puoi pensare tutta la vita, però pensiamo a qualcosa anche che possa permettere anche ad altre persone di stare meglio, fare qualcosa di un pochino più utile, che ti permetta anche di realizzarti, ma non soltanto da un punto di vista intellettuale, anche magari per una finalità, diciamo, importante, come può essere quella della, cioè, di medicina. E quindi alla fine ho fatto il test d'ingresso ed è andata così.
Senta dottoressa La Salvia, ma quanto di filosofia c'è nel suo approccio al lavoro, semmai è arrivata poi questo desiderio in questo lavoro così complicato?
In realtà ce n'è molta, perché sia per quanto riguarda il mio approccio ai pazienti e il mio approccio alla medicina, che non ritengo del tutto una scienza esatta, ma un'arte che comunque venga costruita un po' come un lavoro sartoriale tra medico, paziente, parlavamo di alleanza, e sì. Filosofia ce n'è tanta, soprattutto in oncologia, e poi anche filosofia ce n'è tanta per quanto riguarda la ricerca, perché ovviamente la valutazione di uno studio, la valutazione di un prodotto non è meramente tecnica, ma si lega un po' all'uomo, alle speranze, ai sogni, sono tanti, diciamo, le idee, le convergenze, quindi sicuramente sono campi che si intersecano.
Sì, una volta non c'era tutta questa distinzione, basta pensare che il dottorato di ricerca in tutto il mondo è chiamato PhD, che sarebbe filosofia e doctor, quindi in realtà no, questa distinzione tra umanistico e scientifico è più frutto del secolo scorso e del secolo perché effettivamente molti dei grandi scienziati nel periodo, sia nel periodo rinascimentale ovviamente e poi successivamente, si occupavano un po' a tutto spessore, no? Dell'uomo.
Poi a un certo punto è stata un po' persa questo atteggiamento, adesso pare che si sta recuperando questo, questa è una cosa per l'associazione. Ma
io penso agli studi anatomici, no, di Leonardo da Vinci e di Michelangelo, che erano dei grandi anatomisti, per esempio, e quindi effettivamente questo è un aspetto interessante da toccare. Poi, avendo gli stimoli in casa, io ti capisco che ho anche io due laureati di storia dell'arte a casa, effettivamente, insomma, questo già ti apre un pochino la mente verso la bellezza intesa, esatto, in senso lato, insomma, sì, come, sì, no? Come, e dopo quindi ti, certo, sposti da Padova per andare a fare la specializzazione dove?
In provincia di Torino, ad Orbassano.
Ok.
E al mio arrivo mi viene chiesto dal professor Scagliotti, che era, insomma, il direttore all'epoca, di che cosa mi volessi occupare. Io in realtà non avevo le idee chiarissime, sicuramente mi affascinava molto l'oncologia, quindi sulla disciplina non c'erano dubbi, sia per gli aspetti di palliazione, rapporto medico-paziente, la profondità di questi, ma anche proprio per il discorso di sviluppo clinico dei farmaci, mi interessava molto la parte dei trials già all'epoca. E io risposi polmone, e il professor Scagliotti invece deliberatamente chiamò la dottoressa Brizzi e disse: Maria Pia, vieni qui, c'è la nuova dottoressa.
Parliamo della dottoressa Brizzi, che molti dei nostri ascoltatori conoscono bene, perché da tanti anni nel comitato scientifico dell'AINER ha organizzato anche recentemente più eventi a Torino, ma uno recentissimo anche di grande successo, persona che potete vedere anche nell'ultima relazione del convegno che c'è fatto sabato, insomma, una degli amici di AINER.
Okay. Sì, per me è stato il primo pilastro nella mia formazione per quanto riguarda i neuroendocrini, perché con lei che ho approcciato la prima volta questo tipo di patologia, questo tipo di pazienti, e mi sono innamorata. C'è stato amore a prima vista per tutto il mondo, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista proprio clinico, e da lei continuo a pensare che sia la persona da quale ho imparato di più finora, e perché appunto abbiamo iniziato a confrontarci insieme, lei che mi ha reso autonoma fondamentalmente con il suo metodo di lavoro, insomma, molto ben impostato, e mi ha insegnato veramente tante cose.
Io direi che possiamo fare un piccolo primo brano musicale di stasera. Oggi ascoltiamo solo brani scelti dalla dottoressa La Salvia, e poi ci dirà magari se qualcuno è legato a qualche circostanza particolare o semplicemente un brano che gli piaceva. Adesso
lo ascoltiamo. Beh, ben rientrati, ecco questo brano che dopo ci spiegherà la dottoressa La Salvia, che sta in diretta, in contatto con noi via telefono. Ecco, come mai questo brano? Cosa le ricorda?
Per due motivazioni principali, diciamo il messaggio della canzone, quindi questo messaggio di amore universale, e poi perché i Queen penso che in assoluto siano insomma il gruppo, uno dei gruppi più importanti, ecco. Insomma più belli, sì sicuramente, che
di recente,
insomma, particolarmente.
Di recente è uscito una classifica dove hanno dimostrato che alcuni di questi brani dei Queen, tra cui questo, Don't Stop Me Now, eccetera, eccetera, sono quelli che riescono a mettere più di buon umore ascoltati la mattina o in macchina mentre si va al lavoro. Quindi ci sta tutto come esordio. Senti, allora, quindi San Luigi Gonzaga Orbassano, Piemonte, dottoressa Brizzi, quindi empatia con i pazienti, grosso centro, perché professor Scagliotti è stato uno dei grossi nomi sui tumori del polmone, appena andato in pensione, adesso c'è la Silvia Novello come... E loro sono avevano tantissimi trial, ma tu hai questa fortuna,
esatto,
di riuscire a focalizzarti già da subito su un argomento che tutto sommato ti è piaciuto da subito, che questa è già una fortuna, perché
sì,
non sempre in scuole di specializzazione si riesce, no, a fare subito quello che si vuole, uno piano piano comincia a guardarsi intorno.
Assolutamente, sì, ma poi è assolutamente vero quello che dici, poi in particolare per quanto riguarda le neoplasie rare, che magari in alcune scuole di specializzazione di oncologia d'Italia non vengono trattate, perché si concentrano magari spesso i big killer, quindi il
certo,
polmone, tumore della mammella, tumore del colon, invece capitare proprio perfettamente già nell'ambito delle endocrini, insomma è stata una grande fortuna, sì.
E tu poi hai una, secondo me, seconda fortuna, nel senso che da Torino sei andata a fare nel corso della specializzazione, no, credo, o hai fatto il dottorato,
sì,
in Spagna?
Sì, la prima... Sì, perché allora io veramente ero molto molto insomma contenta, mi piaceva moltissimo sia proprio l'ambito clinico ma anche l'ambito dei trial, in quel contesto ho avuto anche diciamo l'occasione di partecipare all'Aplant e quindi già iniziamo a confrontarmi un po' di più con questo mondo dei neuroendocrini in fermento e quindi in un contesto di una preceptorship di ESMO, quindi della Società di Oncologia Europea, ho conosciuto Rocío García Carbonero, che è un esperto di neoplasie neuroendocrine, nonché è stata anche diciamo, la leader del gruppo HEPNE, che è un gruppo cooperativo spagnolo importante, e che lavorava a Madrid al dossier di ottobre. Quindi parlando con lei è nata un po' questa idea del dottorato, e mi ha detto, ma vuoi venire un po' prima a conoscerci qualche mese? Quindi sì, proprio durante la specializzazione sono andata per 6 mesi a lavorare con lei e mi sono insomma proprio convinta del tutto che potesse essere una bella esperienza dal punto di vista sia formativo che proprio anche personale, insomma di crescita.
Anche una persona
e
molto piacevole, no? Come
sì.
Lei stava prima a Siviglia, io l'ho conosciuta che lei era a Siviglia all'ospedale, e infatti quando che secondo me è la città più bella del mondo, gli dissi quando sapevo che andava, ma perché chi te lo fa fare andare a Madrid? Poi in realtà credo che lei sia di Madrid, no?
Lei è di Madrid . E la cosa diciamo che li ha convinti, perché sia lei sia suo marito, che Luis Pasares, che è un altro oncologo molto famoso però nell'ambito del tumore del polmone, è che sono rientrati come professori nell'università che era stata la loro università, che è la Complutense di Madrid, dove io ho fatto anche il dottorato. Quindi loro avevano questo legame anche affettivo con la città e con l'università.
Una città meravigliosa anche Madrid, ovviamente. Però è una grande città impegnativa per alcune cose, insomma. Ovviamente Siviglia è una piccola realtà, ma molto molto suggestiva per chi ama la Spagna.
Sì.
E ti sei trovata bene in Spagna? Io sono stato tutti gli anni praticamente anch'io sotto, andavo i mesi estivi a lavorare giù negli ospedali spagnoli, perché oggettivamente è un posto dove si sta molto bene.
Molto bene, da tutti i punti di vista. Poi sì, Madrid è una realtà grande, però una città così ben organizzata, così, così anche bella, così allegra, vivace, che non ci si stanca mai a Madrid.
Giusto, abbiamo avuto altri colleghi che hanno raccontato l'esperienza. Quindi finisci quindi la specializzazione e poi fai anche il dottorato direttamente a Madrid?
Sì, Sì, sono tornata in Italia per la specializzazione, la tesi l'ho fatta con il professor Pacotti, il professor
Oh,
Volante,
altri grossi amici nostri, persone
sul famoso
fantastiche.
DLL3,
Ah.
perché poi ognuno ha le sue molecole del cuore, quindi DLL3
Questo
è un
secondo me
po'.
ancora ci riserverà tante soddisfazioni, soprattutto su alcuni
Tante soddisfazioni.
sottogruppi tipo l'Arcel. Quindi loro parliamo, ecco, speriamo di averli perché i patologi sono sempre un po' trascurati quindi volevamo dedicare alcune puntate proprio all'anatomia patologica e sicuramente in la nostra passione, ecco, Marco Volante in maniera e Mauro Papotti sono due persone che hanno dato grandissimi contributi in anatomia patologica, sono due ordinari adesso una le Molinette, una al San Luigi, ma insomma, sono cresciuti insieme, prima con Mauro come ovviamente ordinario e l'altro prima come ricercatore. E sì, abbiamo una generazione di patologi sui NET eccezionale in Italia, sicuramente il top mondiale. E quindi hai lavorato anche con
Assolutamente.
loro, quindi anche in laboratorio?
Beh, allora, durante la tesi di specializzazione no, perché mi ero occupata più della parte clinica.
Ok.
Il contatto col laboratorio più importante che ho avuto, a parte quello della tesi di laurea, è stato proprio invece negli anni di dottorato, perché la tesi era una tesi sperimentale sulla metabolomica nell'ambito di un trial clinico che era il trial ASCINET, quello con
Ok,
l'ACTINIB,
sì, abbiamo fatto,
nei pazienti
sì,
qua.
che quello era disegnato dalla Spagna, no? Abbiamo partecipato anche noi,
Sì, sì.
mentre hai citato prima sì, no,
Un gruppo
che quello è un
femminile.
gruppo così come in Francia dove c'è il GTE, è un gruppo molto ben organizzato a livello spagnolo e quindi
Sì,
hanno anche dei trial
assolutamente.
spontanei, no? Che diciamo anche non sponsorizzati e sono riusciti a portare avanti alcuni, no, è come riferivo all'Atlant che invece veniva disegnato, anzi l'ho disegnato io, insomma, in
Ah, sì,
pratica, però
certo. È
anche
dalle foto.
l'axitinib era un farmaco su cui adesso c'è uscito da poco un lavoro anche in vitro di Giovanni Vitale che prima sul modello
Sì.
zebrafish è un'altra delle molecole, insomma, che adesso sta per uscire il lavoro, no? Visto che stanno quindi anche lì andremo a vedere, non so se hai già visto i dati finali dello studio.
Sì, no, i
Ok.
dati li conosco più
Non
che altro
spoilerare,
per
non spoilerare
rigore.
allora, che ancora se no c'è l'embargo, però insomma si stanno facendo, andando a verificare un po' tutte le cose, quindi altro
Sì.
periodo, bene, 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 quindi siamo passati da Padova, Torino, Madrid e a questo punto il secondo brano che hai scelto è un brano spagnolo, sì, è un brano italiano in realtà, ma nella
Sì.
versione dei Gypsy King, se mi ricordo bene, no? Sì? Aspetta.
Sì, esatto.
E mi pintava las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me dejó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Música.
rientrati dopo questo connubio tra l'Italia con questa canzone cauta è importantissima, e questa musica spagnoleggiante. Allora, a un certo punto però si rientra in Italia. Com'è stato questo rientro dopo questa esperienza in una città che forse all'Italia somiglia? Ce lo spiega?
Sì, sì. Allora, innanzitutto facciamo una piccola premessa, perché anche in questo caso serve per contestualizzare un po' il rientro. Diciamo che questo slancio iniziale, questo grande entusiasmo, questa città così bella, questa esperienza così bella, sia da un punto di vista di ricerca che da un punto di vista del fatto clinico, di esperienze che poi si vanno ad accumulare e permettono di acquisire un bagaglio personale, ovviamente poi si è dovuta scontrare purtroppo con la pandemia. E per me, per tutti, è stata dura, però per come l'ho vissuta io è stata particolarmente dura, perché ovviamente non c'era più la possibilità di tornare in Italia e io ero da sola in quella fase a Madrid. E quindi è stato un po' nei mesi della pandemia che si è generata dentro di me quella nostalgia che ti muove, insomma, che ti spinge un pochino a cercare di ritornare a casa. E poi fondamentalmente, per quanto Madrid fosse per me una città meravigliosa, in cuor mio sapevo che prima o poi sarei tornata per un periodo, forse non per sempre, però comunque sarei tornata in Italia. E quindi in quella fase ho incontrato il professor Fagiano e quindi sono rientrata sostanzialmente all'inizio con un periodo di un tirocinio di 3 mesi che serviva anche un po' indietro del mio dottorato a portare avanti sempre il progetto di ricerca, però anche in collaborazione appunto con il professor Fagiano, quindi che all'epoca
e vogliamo ricordare che è anche un napoletano, per cui insomma un'apertura
napoletano trasferito a Roma,
certo,
sì, se non che poi la vita si va a intersecare sui progetti lavorativi e professionali, e proprio in quel momento fondamentalmente sono rimasta incinta di mia figlia, che adesso ha 3 anni e pochi mesi ed è nata a luglio del 2021. E quindi in qualche modo il mio rientro è stato legato affettivamente a Roma per questo motivo, e quindi poi sono ovviamente rimasta in contatto con la Spagna, con la professoressa Garcia Carbonero, qui ad oggi ho un ottimo rapporto, però diciamo che mia figlia era costituiva insomma un motivo per rimanere a Roma.
Beh,
e quindi
bene.
Senti,
è stato un rientro dolce da questo punto di vista.
Quindi, beh, c'erano più circostanze, perché un po' tutti noi abbiamo parlato con tante delle persone che sono state fuori, Diego Ferone e Diego Ferone e Giovanni Vitale rientravano da Rotterdam, Anton Giulio rientrava dal Gustavo Rossi, dalla Francia. Abbiamo parlato con Alessandro Zerbi, che rientrava da Harvard, da Boston, Dino La Storia anche, e per tutti il primo momento tornando soprattutto dagli Stati Uniti era un cambiamento totale. Credo che forse dalla Spagna è uno dei posti dove si avverte meno questa differenza di organizzazione, diciamo che l'organizzazione ospedaliera è abbastanza simile a alcune delle province, no?
Sì, assolutamente. E poi, essendoci questo continuum, sempre signor endocrini, perché comunque avevo lavorato fino a pochi giorni prima con Rosio, pochi giorni dopo con Anton Giulio, quindi non c'è stata questa
certo,
rottura.
Perché ti poteva capitare un ancare che non si occupava per niente magari di questa cosa, al fine a volte il lavoro è il lavoro, e quindi invece ecco, diciamo che hai incontrato anche prima Maria Pia, poi Rossio, poi Anton Giulio, che tutti i nostri ascoltatori conoscono bene, ci sono, anzi vi invito ad andare a riascoltare la puntata che abbiamo fatto proprio con tutta un po' il suo excursus, più ci sono altre puntate, ma insomma quella proprio che racconta il suo passaggio in Francia, il suo passaggio da Roma, da Napoli a Roma, eccetera eccetera. E quindi a questo punto c'è questo periodo, concludi il dottorato, arriva questa meravigliosa bambina.
Sì, e poi mi inserisco nella complessa realtà romana, quindi inizialmente per un annetto al Regina Elena.
Sì.
Dove gli endocrinologi si occupano molto di neoplasia endocrina, mentre invece purtroppo in oncologia non c'era nessuno che se ne occupasse, quindi cerco di costruire un pochino questa realtà, cerco di mettere insieme un po' i pazienti, in realtà con entusiasmo, però poi arriva il concorso all'Istituto Superiore di Sanità e quindi mi sono trovata di fronte a una scelta, che era una scelta difficile, perché da una parte c'era la realtà clinica, che era quello a cui ero abituata fino a quel momento, c'erano i pazienti, che comunque per me sono sempre stati fondamentalmente l'obiettivo del mio lavoro, il motivo per andare a fare l'ambulatorio, erano sempre i pazienti, il confronto con i pazienti, e quindi dall'altra parte invece c'era comunque un lavoro che poi si è rivelato ogni giorno più stimolante ed ogni giorno più bello, non solo perché è una prospettiva diversa sulla ricerca clinica, ma perché è molto stimolante, perché permette di vedere proprio quello di cui parlavamo all'inizio dell'intervista, da dove nascono le idee, da dove nasce lo sviluppo di un farmaco che poi magari può veramente modificare la storia naturale di una patologia e sicuramente modificare la storia del singolo paziente.
E posso dire una cosa, mentre l'ascoltavo, insomma, in questo excursus che ha fatto nella sua vita così, del suo lavoro, di studio, in giro per l'Europa, poi in Italia e a questo istituto, che molte volte risulta a chi ci ascolta come un luogo così, forse troppo istituzionale, forse invece no, quello che si fa poi lì dentro, se lo si fa con passione, come lei giustamente ci sta raccontando, è bello, insomma, ce lo spiega bene questa, sì. Ce la spiega bene questa cosa. Che si fa lì dentro, l'Istituto Superiore?
Assolutamente. Allora, è vero, io sono completamente d'accordo, effettivamente anche io stessa, prima di entrare all'interno dell'istituto, ne avevo un'idea di un ente quasi astratto, molto molto formale, appunto istituzionale. E quando invece si entra nell'istituto ci si rende conto che no, non è assolutamente così, che è ricco di tanti ricercatori che hanno voglia di studiare tanti tipi di aree, perché poi qui si va dalla salute mentale alla digital health, c'è un po' di tutto, cioè ci sono tantissimi rami all'interno dell'Istituto Superiore di Sanità, e quello nel quale sono lavoro io è particolarmente, secondo me, bello, avvincente, perché appunto dedicandosi al farmaco ha anche un contatto proprio diretto con la salute dei cittadini, quindi non soltanto ci sono dei gruppi che si occupano all'interno del nostro centro di preclinica, quindi di studi preclinici, quelli famosi, dicevamo, al congresso, col bancone, la pipetta, e quindi vanno proprio a studiare le nuove molecole, ma poi c'è tutta la parte che si occupa di regolatorio, ma anche di farmacovigilanza, insieme anche ad AIFA, e quindi sì, sono tanti aspetti che però portano tutti insieme a modificare la pratica clinica, a modificare i trattamenti, insomma. Poi ovviamente AIFA, diciamo anche durante il congresso, l'autorità che diciamo, autorizza poi effettivamente i terapeutici clinici e i medicinali, però l'Istituto Superiore di Sanità da un punto di vista di ricerca permette, con tutti i pareri tecnici che fornisce, di supportare lo sviluppo del farmaco.
Bello.
Beh, quindi sei proprio nel posto, un topolino dentro il formaggio, proprio nel senso al posto.
Mi piace, mi piace.
No, è bello, no? Perché ecco, vedi poi tutto quello che è, insomma, un po' la storia, i processi decisionali. Senti, l'impatto con Roma, perché tu Roma non la conoscevi praticamente.
No, la conoscevo come turista, la conoscevo soprattutto per i viaggi fatti con i miei genitori, che ovviamente ci avevano tenuto in più occasioni a farmi conoscere tante cose di Roma, però diciamo l'impatto è duro, perché comunque la confrontiamo alle cittadine, a Padova, a Torino, ma anche a Madrid, che tutto sommato ha un altro tipo di organizzazione, è una città comunque più funzionale. Roma è impegnativa.
Sì. Molto. Però, io vengo da Roma e non so se riuscirei a ritornarci, nel senso che effettivamente ci vuole allenamento. In che zona abiti adesso di Roma?
Io abito a Roma Sud, Laurentina, vicino alla metro Laurentina.
Quindi non lontano, io sono quindi non lontanissimo. Siamo quasi in conclusione, mettiamo l'altro brano, restiamo in ambito, finiamo l'ambito spagnolo e poi ci saluteremo sull'ultimo brano che hai scelto. Allora, ancora un attimo di pazienza che parte in sottofondo.
que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que nos a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Eccoci ancora, e da che punto guardiamo questa trasmissione, questi colloqui così interessanti? Riflettevo prima, Piero, su quanto una trasmissione come Nettamente Net, che a volte va verso la pura scienza, no? Abbiamo avuto veramente dei rappresentanti dei net specialist veramente interessanti, e abbiamo approfondito forse anche più del dovuto degli argomenti. È come quando poi cambiamo, e perché ci troviamo dall'altra parte magari una persona che gli va un po' anche di raccontare se stessa con le sue esperienze, di ricercatrice, di studiosa, di donna che ha messo al mondo una bambina, che torna in Italia e va in questa città come Roma. Eravamo arrivati a una città impegnativa, dicevamo.
Eh sì. Intanto abbiamo ascoltato un brano di Arabe De Paolo che si chiama Dipende, tra l'altro un cantante che è deceduto per un tumore cerebrale purtroppo da poco, molto giovane, un pezzo che anche chi non mastica lo spagnolo, tra l'altro c'è una versione fatta con Jovanotti anche in italiano, ma insomma un brano che è veramente... emblematico. Come mai l'hai scelto?
Ma allora io l'ho scelto perché penso che sia un brano effettivamente emblematico e molto significativo, che ci permette di capire che tutte le situazioni con le quali comunque ci confrontiamo quotidianamente, sia proprio da un punto di vista materiale che, tornando all'inizio, da un punto di vista più filosofico, effettivamente possono essere viste da tanti punti di vista, tante possono essere le prospettive, tante possono essere le chiavi di lettura. E anche riagganciandomi a questo, volevo citare un'ultima persona, che un ultimo collega dal quale sto ancora imparando molto, che è il professor Fanciulli, che io stimo davvero tanto e che sicuramente per me rappresenta un ulteriore motivo di stimolo comunque per migliorarmi e per crescere, e sono persone che sono, insomma, possono fare la differenza nella vita di un ricercatore, nella vita anche di un essere umano, quindi certo. Oltre a quelli citati in
sempre con un approccio empatico col paziente, con un approccio cioè un, tra l'altro noi l'abbiamo presentato anche
più
qua
di
abbiamo
una volta.
È anche uno scrittore, scrive dei piccoli pezzi meravigliosi, e alcuni gli abbiamo strappato la promessa che prima o poi, perché le vorremmo sentire letti da lui, perché sì, possiamo anche prendere qualcuno che legga anche l'attore, però secondo me letti da lui sarebbero ancora più c'è quel brano del bambino al pronto soccorso, ci sono alcuni che sono anche molto toccanti, assolutamente
toccanti,
quindi persona meravigliosa, che è stata qui anche lui sabato scorso, quindi l'abbiamo visto da poco, ci rivedremo, anzi annunciamo già che è un prossimo evento, diciamo, della comunità NET, il 10 novembre noi avremo una diretta, anzi se magari ci mandate qualche saluto, qualche messaggino, qualche vocale, faremo una diretta per il Net Cancer Day, e invece l'11 ci sarà al Nike a Roma, che ormai è un evento importante, che anche questo da ormai credo sia il sesto o settimo evento, è stato un po' a Roma, un po' a Napoli, organizzato proprio dal professor Faggiano insieme a Anna Maria Colau, ed è un altro degli eventi, no, che ha una conformazione l'altro anno.
È bellissimo.
Facemmo proprio un servizio del quando i tavoli che scrivono i lavori con i giovani, no?
Sì, ma infatti è stato anche questo un contesto nel quale comunque mi ha inserito il professor Faggiano, che io non posso che ringraziarlo, perché è stato proprio, insomma, un'occasione per conoscere tanti colleghi a livello fare rete a livello nazionale e scrivere tanti bei lavori insieme, confrontarmi con tante altre realtà, quindi sicuramente è molto bello lavorare in gruppo, è molto bello lavorare perché insomma si cresce anche insieme, ci si stimola a vicenda.
E allora io direi che siamo al momento dei saluti, è stato un piacere averti qua, poi manderemo nelle prossime puntate proprio la tua, manderemo le varie relazioni che si sono susseguite anche al convegno, quello in presenza che era qua, quindi ci sarà proprio una relazione in cui tu spiegavi un pochino cosa sono i trial clinici, che qual è il ruolo dell'Istituto Superiore, un po' più in dettaglio, quindi chi avrà la voglia lo trova già adesso la presentazione sulla pagina Facebook, quindi è più, però l'audio non è perfetto, si vede, ma e quindi ci sarà proprio delle puntate dedicate alle singole relazioni, quindi avremo modo, così come noi saremo come Network Radio sia al Nike sia poi a Eolo, che è l'evento che organizza Roberto Baldelli, quindi
Baldelli.
Avremo la comunità scientifica si partirà. Quindi su questo noi partiamo con l'ultimo brano che hai scelto.
E la salutiamo.
E salutiamo tutti gli ascoltatori, e
grazie.
Salutiamo a te e ti ringraziamo ancora di più.
Arrivederci.
Grazie a voi.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Nettamente Net, un programma di divulgazione scientifica sui net con il dottor Piero Ferolla e Angela Celesti.